Ciao Max!
Ciao Nick!
Come stai?
Benissimo, grazie.
Mi fa piacere, sono davvero contento di ritrovarti di fronte a questo microfono.
Ti ringrazio, sono felice anch'io di ritrovarti e ritrovarci di fronte a questo microfono.
Grazie.
Quindi diamo il bentornate e bentornati alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, augurando loro uno 2023 spumeggiante!
Fumeggiante!
E con questo entusiasmo che ci ha sempre contraddistinti, diamo il via alla settima puntata di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo, ascoltando la canzone scelta dalla nostra ospite del disc jockey svedese Avicii, il brano The Night.
Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life.
Signore e signori, è con noi Irene Guarise. Ciao Irene, come stai?
Ciao, tutto bene, grazie.
Grazie per essere qui in nostra compagnia a Pick and Pod.
E ringraziamo anche Alberto Antonello, responsabile al marketing e alle comunicazioni e alla comunicazione di Salone delle Lupe, che è il nostro ospite insieme a Irene.
Ciao Alberto,
ciao,
benvenuto.
Voi, grazie dell'invito, felicissimi di essere qua.
Grazie a voi, siamo molto contenti di avervi qui in nostra compagnia. Noi registriamo all'indomani di una sconfitta casalinga da parte delle Lupe, la seconda partita consecutiva casalinga del 2023, due partite molto impegnative con le prime della classifica al Capodanno contro Schio in un derby veneto, mentre proprio l'altro giorno in casa contro Virtus Bologna, che è vice campione d'Italia e seconda in classifica. Tu non hai giocato queste partite nonostante fossi con la squadra, perché sei reduce da un infortunio di inizio stagione proprio nell'Opening Day, che è un evento che ormai la Lega organizza da molti anni, che è non solo la parte agonistica interessante, ma anche molto bello da un punto di vista mediatico.
Certo.
Per i tifosi e per le tifose. E quindi intanto raccontaci come stai, come procede il recupero dell'infortunio alla spalla, che ovviamente siamo qua che facciamo il tifo per vederti in campo, e poi di queste due gare contro questi avversari così forti.
L'infortunio sta andando bene, dai. Adesso pian piano sto recuperando, questa settimana dovrei iniziare a fare qualche contatto e poi entro due settimane così fare le prime partite, quindi in realtà siamo già ben avanti. Appunto, è stato un infortunio durante la prima partita, quindi è stato un po' il lato negativo perché non ho potuto iniziarla, diciamo, questa stagione. Però
sì,
comunque sono rimasta accanto a loro e appunto hanno fatto un bel percorso. Infatti siamo riusciti ad arrivare seste, finito il girone di andata, e quindi a qualificarci bene per la Coppa Italia. Poi queste ultime due partite tutto sommato sono andate bene, perché appunto erano contro le due squadre più forti che puntano a vincere anche in Europa. E contro Schio è andata decisamente bene, poi alla fine abbiamo perso di uno all'ultimo secondo,
sì.
Però comunque è stata una partita molto bella. Quella dell'altro giorno contro Bologna è stata un po' diversa, abbiamo iniziato molto bene, poi c'è stato un po' un calo, però comunque sono squadre molto
all'intervallo
forti.
Praticamente pari, meno uno,
sì,
poi
sì,
il terzo
sì.
Quarto è stato un po'
terzo
quello
quarto decisivo. E poi insomma è andata come è andata, però alla fine sono squadre forti, quindi può succedere.
Ascolta, l'infortunio alla spalla, come lo hai vissuto da un punto di vista psicologico? Ovviamente immagino la sofferenza di non poter dare il proprio contributo in campo e di vedersi ferma i box, però magari sei il primo infortunio, e speriamo ovviamente l'ultimo serio della tua carriera, può essere che un atleta magari lo viva male o abbia paura del rientro. Tu come l'hai vissuta, e se hai, visto che stai per ricominciare il contatto fisico, se hai un po' di timore o se sei sereno?
Allora sì, cioè, è stato il primo infortunio con l'operazione, tutto, quindi quel primo più serio. Diciamo che allora all'inizio il primo periodo è stato quello più difficile, perché comunque accettare di dover stare fuori, operarsi, portare il tutore, non poter fare nulla, è stato difficile. Poi pian piano però recuperando è andato meglio. Adesso diciamo paura della spalla no, in realtà
no, okay.
Per la spalla no, magari più preoccupazioni poi per essere, perché comunque riprendo non a inizio stagione dove riprendo anche tutte le altre, però mi metto, riparto da zero e loro sono già avanti, diciamo, da mesi. Magari preoccupazioni per quello, però per la spalla sono abbastanza tranquillo per ora.
E da un punto di vista invece dell'inserimento in campo, tu sei un playmaker, e quindi playmaker è un po' il regista, se vogliamo usare un po' questo
potere ai piccoli.
Potere ai piccoli, e beh, d'altra parte, se i lunghi vogliono avere la palla, gliela devono, o le lunghe in questo caso, gliela devono passare le piccole. E tu sei riuscita a rimanere ovviamente sempre presente agli allenamenti e alle sessioni di video, tattiche, quello che organizzate, e quindi diciamo ti senti già pronta da un punto di vista tecnico, tattico e strategico per tutto quello che l'allenatore, lo staff propone?
Tattico devo ancora un po' recuperare e rimettermi in mezzo, perché comunque tanti schemi da imparare nuovi e tutto, perché appunto mi sono fatta male inizio ottobre, avevamo molti meno schemi, anche diversi, quindi è un po' tutta confusione adesso, però pian piano li sto recuperando anche grazie agli allenatori, le mie compagne mi stanno aiutando a impararli, a mettermi in mezzo, quindi in realtà ho buone speranze.
E così io non ho dubbi sul fatto che li imparerà, anzi li masticherà velocissimamente, anche perché studiando matematica ti fanno ridere gli schemi, per qua, senza risultare offensivi nei confronti degli schemi che si utilizzano,
quindi a dimostrazione
rispetto a quello che studia, voglio dire.
Ma a dimostrazione che l'area della matematica del cervello è quella che sovraintende anche l'attività motoria, quindi sei iscritto all'università, alla facoltà di matematica, giusto?
Esatto.
Università di Padova. Sì.
E hai frequentato il liceo Tito Livio Caro di Cittadella prendendo 100 centesimi.
Aspetta, Tito Livio di Padova. No, questo è Tito Lucrezio.
Tito Lucrezio, scusa.
È sempre Tito.
Troppi Titi qua in giro. Bene, ti è anche stato assegnato dalla FIP il premio di studio 2020.
Sì.
Quindi, ci racconti brevemente, allora ti spiego l'antefatto, cioè io nella vita ho sempre avuto le mamme, vai in terza media, vai in prima media, fa la quinta elementare, va alle superiori, Dio che dramma. Ecco, qui abbiamo una ragazza che ha preso 100 centesimi all'esame di maturità, che studia matematica all'università e che gioca in A1. Quindi ci racconti brevemente come hai conciliato e come concili l'Irene atleta e l'Irene studentessa, perché poi ci sarà anche una vita personale privata, quindi ci sono varie sfaccettature di questo giovane diamante che abbiamo davanti.
Ma certo, in un momento in cui ha messo in fila finali nazionali under 19, promozione in A2 ed europei, mentre faceva la preparazione agli esami. Quindi era sopra dire che
vero che le donne sono multitasking, però
sicuramente non è stato semplice, soprattutto quest'ultimo anno, perché appunto poi ci sono state un po' di coincidenze, quindi magari impegni e trasferte lunghe proprio nei periodi magari in cui avevo le invalsi che dovevo fare per la maturità, e quindi poi abbiamo dovuto rimandare tutte le invalsi che si sono accumulate con le verifiche, quindi è stato difficile gestire tutto. Però alla fine, tutto sommato, mi è sempre piaciuto andare bene anche a scuola. Ho sempre messo insieme le due cose, sia basket che scuola che studio. E ho sempre cercato di andare bene e fare del mio meglio in entrambe. Quindi in realtà l'ho sempre fatto volentieri. Poi ovvio che mettersi là la sera, stare sveglia la notte per studiare, nessuno lo fa volentieri. Però appunto questo, sì. Poi l'ultimo periodo, l'ultimo anno è stato abbastanza pieno. Anche conciliare tutti gli impegni. Appunto ho avuto la maturità a fine giugno. Ed eravamo in raduno con la nazionale, quindi comunque due allenamenti al giorno, mattina e pomeriggio. Studiare diventa un po' difficile, anche se hai un attimo di riposo vuoi appunto riposarti. Poi le finali nazionali inizio giugno, quindi ho anche saltato l'ultima settimana di scuola della mia vita, quindi anche quello non è che fai molto, però comunque gli ultimi giorni di scuola sono belli. E quindi non è stato semplice, però poi con buona volontà in realtà ci si riesce.
Certo.
Sembra facile.
Come lo racconta sull'ultimo giorno di scuola della quinta superiore, io ovviamente lo ricordo con i nostri compagni, è un sacrificio che un atleta di alto livello in qualche modo fa, cioè sarà una cosa che tu non potrai raccontare per poco che vale poi a distanza di anni, però effettivamente il fatto che tu lo abbia citato in qualche modo ti fa già, è recente perché sono passati 6 mesi, però fa capire che comunque ci sia qualcosa che fare sport ad alto livello ti deve togliere,
rinuncia
o ti toglie, rinuncia
a
qualcosa. Ma quindi è meglio uno studio di funzione parametrato fratto o un esercizio di ball handling con due palloni?
Ora come ora di ball handling ne sono piena, perché esatto, appunto per la spalla ne sto facendo un sacco, quindi...
Ma facciamo un bel 5 contro 5 tutto campo, che, meglio, che è più divertente. Ascolta, diceva giustamente Alberto della tua estate densa da un punto di vista sia di studio che di basket, di avvenimenti e di ricca di soddisfazioni e di successi. Io partirei dal giugno 2022 con le finali nazionali, i quarti di finale raggiunti e poi persi contro la Rayer Venezia, e che poi è stata vice campione d'Italia, mentre a vincere è stata Costa Masnada. Cosa ti ricordi di più di questa, al di là della sconfitta nei quarti di finale, che visto anche il punteggio abbastanza stretto è stata sicuramente una partita...
Sì, sicuramente partecipare alle finali nazionali ogni anno è bello, è una grande soddisfazione arrivarci anche per la società. Poi diciamo che gli obiettivi magari erano un po' più alti di quelli che poi dove siamo arrivate, diciamo che speravamo di arrivare almeno in semifinale. Poi la partita contro la Rayer è andata un po' così così, comunque ci eravamo già affrontate in campionato e una volta avevano vinto loro, una volta avevamo vinto noi, però alla fine diciamo che poi alle finali nazionali abbiamo fatto il girone da quattro squadre, noi siamo arrivate prima nel nostro, loro seconde nel loro, e quindi poi noi abbiamo avuto un giorno di pausa che probabilmente ci ha anche un po' fermate, sì, mentre loro hanno continuato, e quindi poi in realtà poteva andare meglio, ecco. Diciamo che magari è l'unico un po' rimpianto della scorsa stagione quello
di aver magari raggiunto le prime quattro e giocarsi l'accesso ai primi tre posti. Sempre a giugno, collegato alla tua squadra, alla tua società, al Lupe San Martino, la promozione, diceva anche Alberto, dalla Serie B, con una squadra ovviamente giovanissima, in A2.
La settimana dopo, sì, con la stessa squadra, in pratica era under 19, siamo un po' prese questa rivincita, diciamo che eravamo un po' giù appunto per come erano andate le finali nazionali, ci siamo prese questa rivincita passando in A2, anche perché eravamo retrocesse l'anno prima, quindi un po' di rabbia c'era ancora, diciamo,
voglia di rivalsa,
sì. E quindi è stata sicuramente una bella soddisfazione, un bel ricordo di quel giorno.
Ma è solo due ovviamente tornei strutturati in modo differente, uno è fatto di tante tappe, che è un campionato che poi può avere o la promozione diretta o i playoff a seconda di come è strutturata il campionato, l'altro invece è molto più breve ma intenso, condensato. Tu poi hai l'esperienza anche con la nazionale, la Coppa Italia, che appunto vive anche di poche giornate, e come ti si prepara, nel senso, qual è la differenza secondo te da giocatrice, da un punto di vista anche mentale, dell'approccio a una competizione corta e invece una con più tappe da portare avanti?
Beh,
tu la vivi uguale la partita o la senti la differenza del
si
tipo di...
Sì, sento un po' la differenza, sicuramente è più semplice se va più a tappe a lungo termine.
Quindi il campionato tradizionale.
Sì, con i playoff, cioè neanche playoff, come abbiamo fatto l'anno scorso con la Serie B, magari poi avevamo semifinale, finale, però più gestite nel tempo. Fare finali nazionali tutti concentrati su una settimana diventa difficile, sia fisicamente ovviamente, ma anche stare lì concentrate ogni giorno a prepararsi, quindi mattina è l'allenamento, ti prepari la gara del pomeriggio, il giorno dopo devi già pensare subito a quella là. Poi magari fai bene tutto l'anno e quella settimana là è la settimana in cui ti va male, quindi rovini tutto, diciamo. Quindi sicuramente è più difficile, anche c'è bisogno di molta più concentrazione, perché appunto un passo falso ti rovina tutto, cioè sei fuori. Però sono belle esperienze, sicuramente entrambe, sì.
E a proposito di belle esperienze, sempre la scorsa estate, sempre in una competizione breve, diciamo, ma ultra intensa, la medaglia di bronzo con la nazionale italiana Under 20 agli europei in Ungheria, battendo nel girone Svezia, Finlandia e Belgio, poi l'Olanda al round 16, la Serbia nettamente strazzata ai quarti di finale, la semifinale contro la Spagna, nazionale di grande tradizione cestistica femminile, credo medaglia d'oro, sì, poi la Spagna, sì, quindi insomma quando si perde coi migliori c'è sempre un minimo di consolazione, sì, però poi vi siete rifatte abbondantemente battendo, sì, la Francia per la finalina. Quindi bronzo europeo, non è che sono tante giocatrici, sì, che possono vantarlo.
Sì, è stata una grande soddisfazione, anche perché comunque... appunto le partite dell'europeo sono concentrate lì nel giro di 10 giorni, però c'è stato tutto un raduno prima fatto di un mese, quindi comunque pesante anche continuare un mese a fare ogni giorno allenamenti d'estate, quindi poi dici è finita la stagione, un po' di riposo, invece no, però è stato veramente bello.
Beh, mi hai fatto venire in mente una domanda, ma te la faccio dopo, scusa.
E è stata una grande soddisfazione, comunque appunto sapevamo di avere una bella squadra che potevamo ammire in alto. Poi con la Spagna appunto la semifinale non è andata benissimo, però loro sono una squadra veramente tanto forte, abbiamo dato il nostro meglio, poi comunque eravamo anche sopra, ce la siamo giocate. E poi appunto ci siamo rifatte con la Francia, che era la cosa più importante, tornare a casa con una medaglia che insomma ci ricorderà quell'esperienza.
E non quella di legno.
Esatto.
E poi sono arrivate le vacanze, era questa la domanda che volevo farti, perché tra il playoff, finali nazionali, europei, sei riuscita a fare un po' di vacanze o hai iniziato il raduno della Serie A?
No, poi un mesetto di vacanze sì, perché siamo tornate circa il 20 luglio dall'europeo, quindi poi fino a metà agosto ho avuto un po' di riposo, sì.
E nel riposo hai toccato la palla?
Sì, 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 okay. In quella non si molla mai.
Ascolta, mare o montagna di preferenza?
Montagna.
Ah, qui lì ci si riposa.
Ci sono sempre cresciute, sì, da piccole, perché avevo anche una sorella, andavamo tutta la famiglia al mare, poi però, allora, mio papà preferisce la montagna, mia mamma il mare, quindi poi siamo un po' divise, nel senso che magari io preferisco con mio papà appunto la montagna, perché ci annoiamo un po' a star lì al mare.
Ah, ok, stare lì così, sulla sabbia, sì, prendere il sole.
Ci piace andare a camminare e tutto, quindi magari ci dividiamo un po', mia sorella e mia mamma andavano al mare, io e mio papà in montagna, quindi così, però montagna, sì.
Montagna, ma anche d'inverno, perché so che i giocatori di alto livello hanno praticamente un...
Giochiamo
divieto
sempre, quindi
di
in realtà,
sciare, no?
Infatti non ho mai imparato a sciare, nemmeno da piccola, quindi no, d'inverno no.
Poi per chi fa sport giocando una o due partite alla settimana, non c'è tempo per sciare, la settimana bianca è montagna, quindi Max.
Un'altra curiosità al volo così che non era prevista, ma è vero che i playmaker vanno a dormire con la palla?
Bisognerebbe, penso, però ogni tanto bisogna metterla giù anche, dai.
Quando, beh, quando per dicono mangiare, cioè...
confidenza con l'attrezzo, attrezzo certo, palla, non potendosi sganciare il canestro, esatto, e portarselo a letto la sera.
Però Irene mi sembra più un playmaker di sistema, che sì, la palla sì, riesce a darla velocemente via, non è così, insomma, innamorata come ricerca certi playmaker.
Mi piace cercare di coinvolgere sì, un po' tutte, sì.
Sì, beh, sicuramente fare un assist è una delle cose più belle. Su questo sì, sono d'accordo con te. Ho giocato playmaker comunque per la cronaca, scomparso da poco i dinosauri.
Io invece ho giocato playmaker ai miei tempi, mi dicevano che ci vogliono due palloni per giocare, non la passavo mai. Infatti è stata una carriera da giocatore molto molto breve.
Ascolta Irene, allora, sempre nell'ambito questi ultimi due anni ricchi di premi, dunque sei arrivata terza nell'edizione Best Under 20, sta per migliore, non per bestia, sì, per chi non sapesse l'inglese, e edizione del 2021, eri nelle 8 atlete che hanno partecipato quest'anno e ti hanno premiato col premio Panathlon Gabrielli, con una menzione per una tua compagna di squadra con la Emma Meggiolaro. È un bel periodo!
Sì. Diciamo sì, molte soddisfazioni, molti premi in questi ultimi mesi. Sicuramente già l'anno scorso appunto col premio Best Under 20 è stata una bella soddisfazione, comunque univa più sport, non riguardava solo il basket, quindi è anche bello sapere, vedere un po' attorno tutto il resto degli sport femminili e come sono praticati.
Scusami l'interruzione, se mi ricordo bene ha vinto una calciatrice, sì, quest'anno una schermitrice.
Quest'anno non lo so, l'anno scorso sì, una calciatrice. E appunto
scusa, sempre legati a risultati scuola e risultati,
sì, realtà,
risultati sportivi,
sì,
sono questi premi
poi
qua.
Questo premio Best Under 20 andava a votazioni, quindi poi a chi prendeva più voti dalle persone
ho
a
votato
casa.
Per te
grazie
c'è il segreto,
non me ne frega nulla, ho votato per lei, che si sappia.
E poi gli altri due premi anche sono stati molto belli, è una grande soddisfazione sia quello Angelo Gabrielli sicuramente, perché comunque essendo io da Cittadella so l'importanza di questo premio,
certo,
e anche il resto sono stati veramente graditi e anche un bel riconoscimento.
Facciamo un breve time out allora, okay, con il nostro Simone Grigoletto,
diamo spazio al prof,
che così torna anche nel 2023, ci accompagnerà ancora durante gli episodi di Pick & Pod. Suona la sirena. Time out.
Amiche ed amici di Pick & Pod, avere la possibilità di parlare con un atleta di grande livello ci permette di interrogarci sulle qualità che i migliori atleti sanno esemplificare meglio di altri. Non è un caso che i nomi delle società più blasonate, ricorrendo spesso al latino, facciano riferimento a qualità di indubbio valore morale. Pensiamo alla virtù della famosa Virtus Bologna, al coraggio e alla fede della Roburet Fides Varese, alla vittoria e alla libertà della Victoria Libertas Pesaro e altre, così se ne potrebbero citare. Oggi vorrei però parlare di quella che forse è la qualità più famosa o di moda, se volete, di tutte, la resilienza. Dal PNRR ai mental coaches tutti ne parlano. Ma che cos'è? Ma soprattutto, si tratta davvero di qualcosa di nuovo? Beh, a dire il vero, se ne parla proprio da millenni. La resilienza altro non è che una delle quattro virtù cardinali di cui ci parla già Platone, ma con il suo vero nome, la fortezza. Ecco che quindi la fortezza, o per tornare al latino la fortitudo, richiamata appunto dalla Fortitudo Bologna, altro non è che la capacità di rimanere saldi e costanti nella ricerca del bene anche di fronte alle avversità più aspre. Senza dubbio, quindi, lo sport è una palestra di resilienza, o fortezza, come sarebbe forse preferibile chiamarla. Ecco allora il quesito di oggi. Come può un atleta, ma nel piccolo tutte e tutti noi, sviluppare la sua resilienza, la sua fortezza? Cosa si fa quando non si ha voglia di andare ad allenarsi? Come si affronta un avversario che sembra imbattibile? Cosa ci insegna lo sport a tal proposito? Beh, io credo che abbiamo bisogno, senza dubbio, di tutti i consigli possibili e per questo la palla torna a Nick e Max.
Grazie Simo per il prezioso contributo, come sempre di grande interesse. E la palla che Simo ha passato a Max e Nick...
La giriamo. Intanto.
Sicuramente non è semplice, magari ci sono sempre dei giorni in cui non hai voglia di allenarti, così può succedere, insomma. Comunque magari sei stanca anche fisicamente. Però diciamo che soprattutto adesso con l'infortunio ho imparato che magari è più difficile quando la voglia ce l'hai e non puoi. Quindi magari cambierà questa cosa, che magari adesso la voglia ce l'avrò sempre, perché comunque mi rendo conto di essere fortunata di poter allenarmi. Quindi sicuramente questo, poi magari pensare che comunque se si è un po' stanchi, concentrarsi magari più sulla parte mentale, quindi poco sulla parte fisica, essere concentrati, sapere che comunque ogni singolo allenamento ti serve e guardare un po' l'utilità di quello che fai, quindi trovare uno scopo e capire che ti serve anche quello, anche quando non hai voglia ti serve andare ad allenarti, perché appunto poi devi preparare la partita, un torneo o qualcosa. E giocare contro le squadre più forti sicuramente non è semplice, però in realtà appunto adesso abbiamo dimostrato anche noi qua, giocando contro Schio, certo, abbiamo perso di uno, comunque è stata una bella partita, quindi ce la puoi giocare con tutte, non c'è una squadra tanto più forte di un'altra, alla fine se stai là concentrata capita tutta la giornata no, quindi magari l'altra squadra anche se è più forte può avere una giornata no, quindi l'importante è stare lì concentrate e vedersela, guardare nel proprio, non guardare fuori e giocare bene te.
Ma per chi fa un percorso come il tuo sicuramente c'è l'ambizione di confrontarsi con le migliori.
Sì, perché è quello che aspetti alla
fine. L'hai sempre fatto, voglio dire, sì, tra le finali nazionali e la Serie A e gli europei, però è quello, no, per il quale poi sì, ci si allena tanto, anche nelle giornate in cui magari fuori piove, sì, si starebbe anche volentieri a casa per confrontarsi con le migliori.
Anche perché poi è lì che capisci alla fine a che punto sei arrivata, quanto vali, insomma.
E Alberto, in questo momento ottavo posto per
le lupe, sì,
per le lupe, con appunto la qualificazione per la Coppa Italia, perché è già venuta e, in linea con quello che è l'ambizione, il desiderio della società?
Siamo sempre un po' scaramantici a rispondere a questa domanda, perché può prestarsi poi a diverse interpretazioni. Sì. Già è bello partecipare ogni anno, sì, perché ogni anno rinnovare l'impegno non è mai facile, mai scontato. Sono 10 anni che Lupe Basket è in A1, dal secondo anno in A1 tutti gli anni playoff, tranne soltanto l'anno del Covid che si è interrotto il campionato, che però eravamo comunque tra le prime 8, sì. Poi l'anno dopo non abbiamo giocato i playoff, anche se eravamo ottavi, contro Schio, perché tutte le ragazze erano in quarantena e non si poteva più rimandare. Quindi sembra scontato rimanere lì, ma non lo è. Quindi già avere un sesto posto a fine girone d'andata, fare le Final Four di Coppa Italia, Final Eight di Coppa Italia ed essere in corsa per giocarci comunque playoff e far bene, sì, siamo in linea non con l'aspettativa ma col desiderio. Forse l'aspettativa è la cosa che devi, è un po' scontato che deve un po' arrivare, invece c'è un desiderio ogni anno di continuare a star lì, di continuare a entusiasmare, perché non è scontato poi avere per 2 domeniche di fila, tra l'altro in giorni festivi, sì, non sai se la gente cosa fa, dove va,
un gran pubblico
contro Schio e contro Bologna ieri, quindi bello vedere la gente che siede sui gradoni perché sono finiti i seggiolini, ed è un augurio che ci diamo anche quando non c'è Schio, certo, o Bologna, che magari presentano giocatrici, cioè c'era Zandalasini ieri, comunque magari alla sua notorietà, non solo lei ma anche altre giocatrici poi messe insieme, sono squadre che vanno in giro per Europa, che hanno anche dei budget consistenti, quindi possono permettersi delle giocatrici di un certo rango, e vedere che nonostante tutto questo contesto noi siamo sempre lì a giocarla, loro più che noi come società, certo, ma loro in campo, lo staff tecnico, coach Lollo che è sempre lì a, ogni giorno ad alzare l'asticella per queste ragazze, è bello, non è scontato, quindi sì, in linea con i nostri desideri, certo, con il nostro sogno che si rinnova, ecco.
Beh, 10 anni consecutivi possono anche creare, no, un po' quell'abitudine che a volte può avere quella connotazione negativa di dare per scontato, no? Invece sarebbe un errore grave per una realtà come quella di San Martino dare per scontato che debba sempre esserci nel modo in cui poi c'è, perché dal settore giovanile non è solo la prima squadra, perché sappiamo quanto a volte fare anche solo la prima squadra senza un settore giovanile possa essere a volte più semplice, invece c'è un settore giovanile che va dalle piccolissime fino
al
mini basket, fino a tutte le squadre, con anche l'impegno, c'è stato della Serie B l'anno scorso, poi per anni della A2, di far giocare tutte le ragazze giovani in una seconda prima squadra, non è per niente scontato, va ribadito secondo me, perché i progetti belli, quelli che funzionano, quelli che aggregano, quelli che hanno entusiasmo, vanno premiati.
Poi abbiamo anche una Serie C, una promozione, proprio per dare modo a tutte le ragazze che non riescono a ovviamente inserirsi in contesti competitivi come la prima squadra in A1 o la 2 o la B, possano rimanere comunque nel contesto di basket. Ed è un impegno economico, organizzativo, mentale. E
certo,
proprio
servono risorse umane, e quindi, spazi palestra.
E quindi ecco, ovviamente cerchiamo, come dire, di dare valore a questo sforzo che vede la punta di diamante nella 1, certo, ma che sotto ovviamente ha tutto un grande contesto.
Sì, mi piace sottolineare questa capacità di fare un'attività di vertice, però contemporaneamente con un occhio molto, molto profondo, sì, alla base, e una spinta all'inserimento e allo sviluppo di giocatrici giovani,
sì,
che non è assolutamente una cosa né banale neanche facile, quindi no, è sicuramente una bella esperienza. Poi insomma, conosco Cordiano da una vita, quindi ho visto crescere con soddisfazione il movimento a San Martino di Lupari, anche essendo sammartinaro di adozione, quindi
ci conosci bene.
Sì, esatto. Abbiamo anche giocato qualche volta quando
siamo scontrati, sì, sì, senza mai litigare, come
senza mai litigare, è stata una cosa bella. Sì. Ascolta, ci racconti un po' anche del tuo ruolo all'interno della società. Tu sei responsabile alla comunicazione, responsabile del marketing, sì, quindi hai un carico da 90, cioè nel senso che è qualcosa di importante nell'organizzazione, nella vita di una società,
soprattutto in questo periodo storico dove per comunicare bene tutte le cose che si fanno è altrettanto importante del farle quelle ottime,
sì,
cose,
sì, sì. È un bel impegno che ovviamente non ho detto sì in un secondo, è un po' come dire anche una figura che abbiamo costruito col presidente Vittorio Giuliati in questi anni. Io ho smesso di allenare San Martino perché dovevo lavorare in agenzia di comunicazione, ho sempre fatto comunicazione e marketing nella mia carriera professionale, e quindi non potendo allenare perché facevo comunicazione da altre parti, ho detto mettiamo insieme tutte le cose e
professione e la passione,
sì, comunque, da anni dialogo con le aziende, certo, come dire, per l'attività di comunicazione e marketing, le aziende sponsor sono importantissime, vitali per San Martino, ed ecco che tutto si unisce, quindi c'è la parte di comunicazione per portare un po' chiamiamolo il brand Lupe Basket, perché certo, è un brand oggi, cioè riconoscibile tantissimo a San Martino nel territorio, e anche a livello italiano c'è un po' lo stampo Lupe Basket, quelli di provincia che fanno le cose in una certa maniera fatte bene,
l'oasi felice,
esattamente, dove te nei provinciali non è dispregiativo, ma come dire è un contesto diverso rispetto a un grande centro con tradizione e a una città. La parte marketing invece è proprio quella legata più all'attività con gli sponsor, che per noi è importantissima perché sono la linfa vitale della società e ci permette di raggiungere il budget ogni anno per poi tenere in piedi, certo, tutto quanto, e non è semplice, quindi va a loro il ringraziamento davvero grande ogni volta perché ci sono a fianco, perché sono presenti in palestra, sono alle partite, vivono la vita della società, e c'è questa unione tra, come dire, tante volte con dei ragazzi andiamo anche in sede delle aziende a visitarle, a vivere più da vicino anche quello che fanno loro, molto poi interessante tutto il tessuto industriale, economica, aziendale dell'Alta Padovana,
eh sì.
Comunque tra San Martino, Galliera, Cittadella, Tombolo, Castelfranco, c'è tanta roba, e cerchiamo proprio di insegnare anche alle aziende sponsor a utilizzare il web basket come un media con il quale raccontare quello che fanno, perché per un'azienda oggi impegnarsi con lo sport è comunque un elemento di responsabilità sociale d'impresa molto importante nella narrazione, proprio anche di fronte ai dipendenti, certo. Di fronte agli stakeholder e di fronte anche ai clienti. Quindi non è mera, come dire, do qualcosa alla realtà locale e alla sagra perché, certo. Perché è bello così. Quindi comunque è un impegno importante anche da comunicare, e perché quindi ha una serie di valenze importanti che fanno bene anche a loro. E quindi cerchiamo di dialogare con loro per creare tutti quei sistemi e quelle attività che permettono di dare un senso a questa partnership. E poi tante altre cose. È bello esserci perché comunque dà modo di rivedere persone dell'ambiente come voi due.
Grazie, che noi siamo contenti di avervi qui.
Partecipare a queste situazioni, e sicuramente è diverso rispetto a stare in panchina, però è un bel completamento. Chi ama lo sport, vivere e lavorare anche in questo contesto è comunque appagante, ma rimane il campo, la palla, la panchina, le urla, i discorsi per partita, l'urlo in panchina. La tensione, i time out,
il finale punto a punto, che è sempre o godurioso o doloroso, però è il massimo il finale.
Però contribuire insieme a tante altre persone a quello che ci sta dietro è comunque molto appagante, quindi è stato, vuol dire, facile, naturale, impegnativo, però quindi bello. Mi ritengo comunque fortunato a poter vivere questa esperienza.
Sì, complimenti. E avanti tutta, allora.
Avanti tutta.
Ma a proposito di così comunicazione, anche se in un ambito, tu sei di quelle che presenti sui social network?
Sì, ti non troppo. Nel senso, magari li uso sì per guardare così, ma non condivido troppe cose.
Non fai troppi post, troppe storie?
Non mi piace tanto.
Ok.
È matematica.
Per tornare poi al tema comunicazione, oggi è importante anche per una società sportiva comunicare, perché comunque dà modo di raggiungere velocemente tutto il pubblico, rendere anche più empatica la relazione tra squadra e pubblico. Abbiamo anche tanti genitori, tante famiglie che seguono i social, tante bambine magari più piccole, più giovani, che hanno lo smartphone in mano e vedono anche nelle ragazze, nei contenuti extra, come dire, degli esempi da imitare o a cui ambire. Quindi al di là della Serie A1, magari arrivano in prima squadra in un'altra serie, però è un po' l'esempio che le ragazze possono dare. E anche perché oggi ogni giocatrice è un po' il media di se stesso, cioè che è molto personal branding oggi, e quindi giustamente, perché comunque ti posizioni anche come giocatrice, e dare anche spazio e visibilità a ognuna delle giocatrici dà modo a loro di, come dire, di valorizzare la loro presenza a San Martino, e anche verso giocatrici che non giocano a San Martino rendere appetibile un contesto in cui comunque tu sei valorizzato come giocatrice e come persona.
Sì. E a proposito di esempi per le giovanissime, non perché ce l'abbiamo qua, non perché è più premiata, però io ho due bimbe piccole, e Irene come esempio di sport, scuola, studio, e è un bel esempio sicuramente. Poi ognuno deve trovare la propria strada, però
grazie.
Veramente veramente forte.
Ma curiosità, essendoci le straniere, gli allenamenti sono in italiano o in inglese?
In inglese. Solito,
quindi hai dovuto imparare, hai imparato anche l'inglese?
Sì, dai, però le cose basilari incentrate sul basket alla fine pian piano le impari, nel senso crescendo comunque negli anni.
Ma andando all'estero, cioè mangiare e dormire, ce la fai con l'inglese?
Ma sì, dai.
Me la posso cavare, dai.
Anche se matematica si studierà in italiano,
sì,
credo.
Sì.
A differenza magari di altri indirizzi all'università che si possono fare anche in inglese, magari come economia, però, giustamente. Però sì.
Qualcosa impariamo.
Fist up, fist down,
esatto.
Two side, help recover, blue, esatto. Blue, black.
Pick and pod,
anche noi abbiamo attinto all'inglese.
A piede mano.
Torna alla rubrica La Mossa del Giaguaro, che si era presa una piccola pausa nell'ultimo episodio di dicembre.
Commosso.
Lo dice ogni volta, ma ormai non ti credo,
sì,
non ti credo neanche più. La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale. Il Giaguaro prendi questo frutto,
Allora Max, la prima domanda che ti fanno le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori è: quanto hai mangiato durante queste feste natalizie?
Allora, causa anche l'età, non si mangia più tanto. No, non ho mai mangiato molto durante le feste, quindi non sono stato abbastanza parco.
Vabbè, non posso dire lo stesso io. E hai un piatto da segnalare, qualcosa di buono almeno che hai mangiato in queste vacanze?
Oltre che mangiato, l'abbiamo anche preparato con mia moglie. Dunque abbiamo fatto due pasticci per la cena di Natale, per il pranzo di Natale, due pasticci, uno il classico ragù e besciamella, l'altro era salsiccia provola e radicchio con la pasta, l'abbiamo fatta in casa e ho tirato la sfoglia.
Ah, e come è venuta?
Da Dio, buonissimo. Poi, mio cognato ha fatto il bis, il tris, e anche ne ha mangiato la quarta fetta.
E poi ha dormito in
Milano. E poi ha dormito in Milano, chiaramente.
Grande, bravo, e anche Max cuoco, allora è una scoperta. E ti chiedono anche se anche tu, ma hai detto che non hai mangiato tanto, comunque dopo l'ascoltatore hai, se come fa l'ascoltatore evidentemente che ce l'ha chiesto e come dovrei fare anch'io, se dopo l'epifania ti metti un po' a dieta, cioè se cambi...
Sì, sono entrato nel gruppo di dieta continua e da una vita non l'ho mai rispettata
E quindi tutti a dieta.
Tutti a dieta.
Tutti a
sì.
dieta. Ascolta, ti chiedono anche, visto il periodo di festa, se tu hai un tuo aneddoto giovanile sull'ultimo dell'anno. Un ultimo dell'anno che ricordi per qualcosa
che ricordo
o per
qualcuno.
Qualcosa.
Ok, allora, una splendida festa in centro storico a Padova. Ok. A un certo momento, mezzi rintontoniti dal sonno, mezzi rintontoniti da altro, alcol, niente fumo. E praticamente usciamo alle 7:30 della mattina in cerca di un bar aperto il 1° gennaio, che ovviamente non abbiamo trovato. A quel punto, visto il freddo, visto tutto, entriamo in chiesa e entriamo praticamente alla prima messa dell'anno. Siamo lì,
all'alba.
Siamo lì, e a un certo momento durante la predica vediamo che il sacerdote che celebrava la messa cambia, perché si è visto il cambiamento, e parte con una frase dicendo: vedete queste mosche bianche, non sono andate, sono andate a letto presto ieri sera per venire alla prima messa, però figlia, eravamo stati in piedi tutta la notte, eccetera. La qualcosa ci ha abbastanza divertito. Comunque abbiamo preso da mosche bianche, da bravi ragazzi. E...
Senza nessun merito.
Senza nessun merito.
Ascolta, il tuo ultimo dell'anno di quest'anno, un altro che ricordi particolarmente per qualcosa che hai fatto, Irene?
Diciamo che comunque essendo ancora giovane, magari quando ero più piccolo ovviamente stai con la famiglia, okay. Quindi di ultimi degli anni non ne ho passati.
Gli ultimi due, tre
cose,
allora sì. Saranno stati più...
Feste, così. Poi,
con amici, amiche.
Sì, amici a casa. E l'anno scorso abbiamo passato in quarantena, quindi ci è andata peggio. È iniziato l'anno sì. anche male l'anno scorso, quindi diciamo che quest'anno è andato decisamente meglio.
Bene, bene. Ascolta Max, l'ultima domanda che ti fanno sono i propositi, non dicono buoni propositi, i propositi per il 2023 inteso come anno solare.
Proposito di cominciare a lavorare anche per la stagione 2013-14 del podcast.
13-14, sì. Ne abbiamo dietro di 10 anni.
Sì, oh, scusa, 23-24.
No, perché era un bel lavoro fare 10 stagioni.
È lunedì, postumi del sabato e della domenica, tu sai che è stato
sabato
e domenica.
Tu devi fare
attiva.
Ferie dopo le vacanze,
sì, devo
natalizie
fare
a casa.
No, allora, adesso a parte gli scherzi, cominciare a lavorare sul podcast e... Vabbè, altri propositi particolari personali non ce ne sono al momento. A finire il trasloco di mio figlio, che così parte.
Dovrebbe essere un suo buon proposito.
Sì, vabbè. E, no, vabbè, poi ho diciamo che avevo scritto a Babbo Natale ma non mi è ancora accontentato.
Quindi aspetti il Natale prossimo?
Non lo so, io spero prima. Poi figlia, secondo me è relativo a una situazione conflittuale nel mondo, se finisce prima del Natale prossimo
sì, dai,
sarei molto contento.
Questo è un augurio che ci facciamo tutti, dai, che qualsiasi conflitto, che poi è un termine sbagliato da utilizzare perché i conflitti sono importanti, tra
persone,
è
proprio una guerra.
La guerra, come diceva Rodari, è una brutta parola, no? E sì, quindi diciamo questa brutta parola e speriamo che tutte le guerre del mondo, in particolare con quella scoppiata quasi un anno fa,
sai,
la Russia-Ucraina finisca.
Avendo fatto quello che abbiamo fatto ancora sul tempo col mini basket per il problema dei bambini soldato, diciamo che su quell'argomento lì c'è una particolare attenzione e sensibilità.
Chissà che si possano fare altri progetti anche per tutti i bambini o le bambine coinvolte in situazioni difficili. A proposito di propositi personali, in questo caso, tu per il 2023, io è una cosa che non faccio mai, perché
no,
l'ho detto già in tempo,
non
in tempo sì. Con Roberto Nardi, presidente del comitato della FIP, che è abituati alla scuola e alla stagione sportiva, il Capodanno è un po' in estate.
Sì, il 30 giugno.
Cioè, si va da agosto a luglio, voglio sì. dire, quindi la ricorrenza non l'ho mai capita più di tanto, però visto che l'hanno chiesto a Max, io ti giro la domanda per questo 2023, dai, a parte tornare in campo, che però ormai è concreto, come
sì,
è un obiettivo quello più sì, che sì. un proposito.
Propositi: andare bene con l'università, dare più esami che riesco, quindi
sta per iniziare
la prima sessione sì, a fine gennaio, do i primi due esami. Poi sicuramente appunto vabbè, adesso tornare in campo, poi cercare di arrivare più in alto possibile con la squadra, toglierci qualche soddisfazione in più, magari anche rispetto all'anno scorso, e sicuramente poi pensare magari quest'estate di nuovo alla nazionale.
Sì. Tu Alberto hai qualche proposito magari così per questo 2023, non necessariamente personale, ma insomma che per il San Martino, per la vostra realtà che avete... Sì. Volete condividere con noi, ci farebbe piacere.
Beh, continuare a tenere alto l'entusiasmo, certo. E sì, se posso, anche sfruttando questo
sì.
mezzo di comunicazione, invitare tutta la città di Padova e dintorni anche a attraversare la provincia e ad arrivare in Alta Padovana, a farsi questi 35-40 km, dipende dalla strada dove la
certo.
prendi, per venire alle partite delle Lupe. E comunque la nostra volontà è aprire un po', come dire, i confini, che già quelli di San Martino vanno da Cittadella, Castelfranco, Bassano, Campo San Piero, non è più soltanto il paese di 13.000
certo.
anime. E, mi piacerebbe questa unione tra città di Padova, poi io vivo a Padova pur essendo San Martinaro, e quindi questa tensione mi piacerebbe fosse tensione, come dire, positiva
sì, sì, certo.
ed emotiva lungo tutta la provincia. E poi magari a metà strada a Arsego c'è la Marisa, la pasticceria, quindi
ottimo,
magari è un ottimo
per
fermarsi e così rendere più dolce il viaggio. E, vabbè, è bello anche essere invitati qui da voi, perché comunque, come avevo già accennato, si abbattono un po' i silos tra maschile e femminile, che è importante, e anche tra magari la città di Padova, che amo, e non è che Padova non apre le porte alle realtà esterne, però è bello, come dire, poter inglobare tante realtà diverse che fanno tanta ricchezza di persone, di storie, c'è un capitale umano e sportivo grandissimo. Quindi il mio desiderio è che grazie anche alla comunicazione si possa arrivare a più persone possibili, comunicare non soltanto a distanza, ma come dire, anche tramite gli eventi. È bello vedersi di persona dopo anni,
sì,
un po' così.
Molto.
Poi vabbè, a San Martino ho anche un impegno mio dello staff, fare eventi, trovarsi, coinvolgere persone, quindi al di là degli eventi sportivi, fare eventi sempre inerenti allo sport, che possono comunque portare dei temi e portare persone a trovarsi, a confrontarsi. Quindi spero in tanti eventi.
Sì,
ecco,
sì, sì, c'è proprio bisogno di relazioni.
Vabbè, fuori onda vediamo se riusciamo a farci invitare a cena a San Martino,
sì.
Dai.
Beh, intanto allora, ringraziando Alberto e Irene di essere stati i nostri ospiti a Pick and Pod, il primo concreto appuntamento che possiamo darci è con te in campo. Quindi appena vedremo che metterai il piede sul parquet, qualsiasi esso sia, d'Italia della Serie A, con Massimo ci adopereremo per la trasferta a San Martino, per tifare le Lupe, ma soprattutto per vederti giocare.
Ancora un paio di settimane, dai.
Ancora un paio di settimane ci siamo.
Sai mica cosa notavo? Che sono sfortunati ad essere ascoltatori, perché il sorriso di Irene valeva la pena di vederlo.
Ma sono un sacco di foto, però.
Lo so, ma... però del vivo
no,
meglio.
Sono meglio, perfettamente
meglio,
d'accordo.
Poi
perfettamente.
Manderemo i complimenti a babbo e mamma per averla tirata su così bene.
Sì. Anche se una è in montagna, l'altra è
no, non importa. No. Tutto questo
bello.
Ha un senso.
Certo.
Non siamo noi a sapere.
Alberto, grazie.
Grazie.
Ci sarà
davvero.
Sicuramente altre occasioni di vedersi, spero presto. Irene, grazie, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
In bocca al lupo ovviamente per la tua stagione, diciamo, da giocatrice, ma ovviamente della tua squadra, che possiate raggiungere il risultato migliore, o comunque che vi dia grande gioia e soddisfazione nel farlo.
Sì, mi raccomando, i tir la prossima volta giocando.
Certo.
Sto
attento.
Va bene, allora anche da parte nostra, Max, per questa prima puntata del 2023.
È stato bello ritrovare i nostri ascoltatori in questo inizio di annata 2023, sì, se non sbaglio l'anno.
Va bene, ci sentiamo tra 2 settimane, quindi come sempre il secondo e il quarto giovedì di ogni mese.
Bravissimo.
Con Pick and Pod.
Non svegliamo chi sarà il prossimo.
Anche perché non lo sappiamo neanche noi.
No, ma con noi questo non lo diciamo.
Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao. Grazie. Alla prossima. What you want to, and I'll stand up.